In questa domenica siamo invitati a passare attraverso questa porta, la porta che è il Signore Gesù, come ci dice il Vangelo, e la porta che si può identificare appunto come la misericordia, quindi la salvezza per noi che siamo tentati di essere mercenari, ladri e briganti, e il Signore invece ci indica la strada per la nostra salvezza, che è quella di passare attraverso di Lui. E allora all'inizio della nostra liturgia cerchiamo appunto di chiedere misericordia proprio nel riconoscimento che solo attraverso di Lui possiamo trovare la salvezza.
Mi ha colpito che in questa quarta domenica di Pasqua le letture ci fanno considerare soprattutto che il Signore Gesù, nella sua passione, nella esplicita memoria della sua risurrezione, delle sue apparizioni da risorto, ma ritorna qui molto forte in tutte e tre le letture appunto questa memoria di salvezza nella sua passione. Per la prima lettura dice: quel Gesù che voi avete crocifisso, c'è quindi una parola esplicita sulla sua morte, e invece non c'è detto esplicitamente è stato risorto, Dio l'ha risuscitato. E la seconda lettura dice: anche Cristo patì per voi, dalle sue piaghe siete stati guariti. Così appunto il buon pastore allora si presenta per queste letture soprattutto come un pastore che custodisce avendo patito e addirittura avendo le piaghe, essendo stato crocifisso, o come forse vuole suggerire l'ultimo versetto del Vangelo, perché abbiano la vita, cioè quindi perché lui dà la vita e loro la possono ricevere. Infatti il versetto successivo che c'è nel Vangelo dell'anno B dice: il buon pastore offre la vita per le pecore. Quindi insomma il buon pastore si presenta così oggi, quello che mi è sembrato, nei suoi patimenti, con le sue piaghe, crocifisso, morto, avere voluto dare la vita in abbondanza alle sue pecore.
Mi sono venute da osservare dei collegamenti tra gli Atti degli Apostoli e la prima di Pietro, tanto sul fatto che della finale di Pietro che dice: eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti, e lì c'è negli Atti un'azione proprio di questo genere, no? Un annuncio a pecore disperse perché ritornino, e quindi tutto il discorso viene fatto in questi termini, ecco, di un invito a tornare. E tra gli inviti e tra le cose che si dicono c'è anche questo annuncio così importante, no? Sul fatto che appunto c'è una promessa fatta, e che se in questo momento si sta svelando a voi e ai vostri figli, ma voi e i vostri figli sono quelli che prima avevano detto che hanno ucciso Gesù, quindi è vero che nel frattempo c'è una compunzione, c'è un riconoscimento, comunque in ogni caso lo svelamento da parte di Pietro che dietro tutti gli episodi che ci sono stati c'è c'è Dio, è Dio che le ha fatte le cose, no? Quindi questo forse ha fatto ripensare un po' a tutto. Però poi, oltre a voi e ai vostri figli, c'è una promessa che va anche ai lontani. Questo mi ha fatto molta impressione, no? Un allargamento così, così grande, appunto, verso dimensioni ancora del tutto inesplorate e anche inimmaginabili al momento, ecco, verso quelli che sono lontani e che, dopo possiamo pensare che siano anche le genti, i pagani, ecco, ma comunque certamente è un'apertura molto grande. Poi facciamo un'osservazione sul Vangelo, perché fa abbastanza impressione anche a me. Adesso non dico che lo noto tutte le volte, ma adesso oggi rileggendolo mi ha dato impressione che alla fine è una domenica e anche le letture sono tutte caricate sull'idea del pastore, ma quello che forse bisognerebbe intitolare il Vangelo è che è il Vangelo della porta, il Vangelo del pastore, perché anche quasi non so, fa anche pensare che quando dice che quelli lì non avevano capito e Gesù glielo spiega, è come se avessero capito che parlava del pastore e lui gli dice no, io parlavo della porta, perché io sono la porta. Quindi un, proprio un cambiamento anche nell'andamento del testo per centrare tutto su questa idea della porta che dopo essere stata uno strumento per entrare è diventata anche la meta del percorso dell'entrare, per cui è attraverso della porta che si entra.
Ho notato questa espressione che viene ripetuta due volte, le proprie pecore, le sue pecore, versetto 3, versetto 4, che ritroveremo al capitolo 13, quando dice avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E poi quando il discepolo prediletto prende con sé ai piedi della croce la madre di Gesù, la prende tra le sue proprie, intime relazioni, ecco, credo che voglia dire questo, sono proprio i suoi, quelli di casa. E quindi questo aggettivo definisce il rapporto che c'è tra il pastore e le pecore, che viene anche descritto dal fatto della conoscenza personale di ciascuna e dal chiamarle per nome. Ecco, sono tutte espressioni che fanno capire il livello della relazione tra il pastore e le pecore, e che mi sembra già in questi primi quattro capitoli degli Atti degli Apostoli che abbiamo visto in questi ultimi giorni emerge nelle descrizioni dei rapporti che ci sono all'interno della comunità dei discepoli di Gesù.
Non voglio far perdere tempo. Faccio solo un piccolo accenno per dire che nella preghiera di questa mattina ho sentito prezioso, insomma, importante, questa citazione che compare. appare negli Atti degli Apostoli, quando Pietro con gli undici a voce alta dice: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Il riferimento che mi ha impressionato è stato questo riferimento diretto alla casa di Israele, e con questa insistenza di forza, sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito. E quindi ho avvertito come la circostanza di oggi, la messa di oggi, con un indirizzo di privilegio, di attenzione nei confronti di quello che il popolo della prima alleanza esercita e gioca nella salvezza di tutta l'umanità. E quindi capisco che si deve dire che loro devono convertirsi al Vangelo del Signore. Certo, qui loro sembrano già in qualche modo collocati e chiamati a una parte protagonista, e d'altra parte che questa parte protagonista sia proprio il popolo della prima alleanza che lo deve portare. Pensavo ancora a tutta la quantità immensa di luce, di sapienza, di parola che i popoli che ancora attendono l'annuncio del Vangelo o l'hanno ricevuto possono e devono ricevere da questa eredità del principio, insomma, no? È vero. E quindi ancora una volta, ecco, avvertivo questa assoluta necessità di non solo non perdere nulla del grande tesoro della prima alleanza, ma anche di custodirlo per poter continuare a procedere nel mistero del Cristo, che appunto rivendica oggi, mi sembra in modo fortissimo, la fecondità di questa elargizione primaria e antica, densa di significato peraltro.
Mi sembra che questo testo, io ho guardato soprattutto il testo del Vangelo, sia di grande dinamismo, che non si capisce neanche bene se bisogna entrare o se bisogna uscire, perché appunto bisogna entrare attraverso questa porta, e però questo pastore che prende le pecore del quale le pecore conoscono la voce, poi le prende, le fa uscire e le conduce fuori, sta davanti lui alla loro testa. E quindi è un entrare, un uscire e sicuramente un non stare fermi dentro a questo ovile. Non ci si sente appunto custoditi dentro a questo atrio, a questo recinto, ma è come una specie di entrare e uscire. E poi ho avuto, cioè, proprio presente, sempre anche avendolo dovuto preparare comunque questo testo così anche per un commento scritto alla zona pastorale di Granarolo, però tutta la vicenda del cieconato che viene nel capitolo precedente, perché appunto alla fine del testo del capitolo 9 si dice che lo cacciano fuori, no? E quindi sì, si ha come anche l'impressione di queste parole dette da Gesù nel capitolo 10, riferite forse anche a quello che è successo prima, perché questo qua appunto che non ci vedeva, che non poteva vedere Gesù, però ascoltando la sua voce riceve la salvezza, e poi dopo, una volta cacciato fuori, viene accolto dal Signore che lo trova e gli dice, appunto, gli fa la proposta di questa novità, che è quello di entrare attraverso di lui, perché appunto è così che viene preso come pecora. E quindi un grande invito che ci viene fatto oggi a essere pecore, per non correre il rischio di essere ladri, briganti e estranei, che appunto agiscono in una maniera contraria, opposta a quella del pastore, perché appunto rubano, distruggono e uccidono, mentre invece lui fa proprio l'opposto, quello di dare la vita. E poi ancora così, pensando a quel versetto del Salmo 118, che un versetto dopo l'altro, adesso non mi ricordo se sono il 19 o il 20, due versetti consecutivi in cui si dice, nel primo, apritemi le porte della giustizia, e quindi le porte sono tante, che voglio entrare a rendere grazie al Signore, però gli viene risposto che la porta è una sola, e questa è la porta del Signore. Non ce ne sono tante, ce n'è una sola, appunto forse nel indirizzare la figura verso la figura di Gesù, perché è per essa che entrano i giusti. Allora sì, ho pensato che più che appunto i giusti che entrano sono, che quelli che entrano sono, diventano giusti e vengono salvati, perché quello oggi dice Gesù, che entrando attraverso di lui abbiamo la fortuna appunto di non salvarci da soli, e di non pensare, di non presumere che ci si possa giustificare da soli, ma è lui che giustifica ed è lui che salva. È chiaro che bisogna fare questo grande atto di umiltà, di riconoscere lui come la porta, come salvatore, come colui che ci giustifica.